Zygmunt Bauman, per un welfare planetario. Terza parte. Karl Marx ha profeticamente previsto una situazione in cui i capitalisti, mossi esclusivamente da interessi personali, avrebbero accettato un intervento dello Stato solo a patto che anche gli altri fossero costretti a farlo. Marx ha considerato i casi del lavoro infantile o del mantenimento dei salari sotto la soglia della povertà. A lungo termine, simili politiche applicate individualmente dai capitalisti per battere la competizione vendendo di più avrebbero necessariamente alimentato i problemi e diffuso il disastro presso tutti quanti collettivamente. Disastro causato dalle provviste di lavoro diventate scarse e dalla ridotta capacità di lavoro delle persone inadeguatamente nutrite, vestite e riparate. Mettere fine a pratiche dannose e fondamentalmente suicide può essere realizzato solo collettivamente, serve che sia imposto dall'alto, per così dire, nel nome della messa in salvo degli interessi collettivi del capitalismo. I singoli capitalisti devono essere costretti dal potere a fare dei compromessi con loro stessi, tutti e allo stesso tempo. Più precisamente, devono essere obbligati ad abbandonare la definizione di autointeressi imposta dalla sregolata competizione del prendi tutto quello che puoi e quanto più puoi. Roosevelt ha il modello previsto da Marx quasi 100 anni prima. Così hanno fatto altri pionieri del welfare state in molte e diverse forme nazionali. I gloriosi 30 anni postbellici sono stati il tempo in cui la combinazione della memoria della depressione precedente la guerra e dell'esperienza della mobilitazione delle risorse nazionali durante la guerra, Roosevelt poté comandare ai produttori d'auto americani di sospendere tutta la produzione di auto private e produrre invece carri armati e armi per l'esercito, ha reso comune obbligatoria l'assicurazione contro le conseguenze dello sciacallaggio individuale in un risultato oltre la destra e la sinistra. Ma i gloriosi 30 sono stati anche l'ultima volta che tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto attraverso la legislazione concepita, rappresentata ed eseguita nella struttura di uno Stato-nazione sovrano. Subito dopo è emersa una nuova condizione nella quale sono state introdotte o tirate fuori dal dominio del potere di controllo statale, anzi, oltre il territorio della sovranità dello Stato, troppe variabili del bilancio d'esercizio perché l'assicurazione contro i capricci e i danni del fato che opera nel mercato possa essere responsabilmente appoggiata dalle istituzioni di un paese. E non appena i ricordi sono sbiaditi e le esperienze dimenticate, lo Stato assistenziale con la sua densa rete di restrizioni e regolazioni ha perso il consenso di cui godeva trasversalmente. Margaret Thatcher ha meravigliosamente insistito sul fatto che una pillola non cura se non è amara. Quello che si è dimenticata di menzionare è che la pillola amara che amministrava la liberazione del capitale e l'incatenamento di tutte le forze potenzialmente capaci di domare i suoi eccessi doveva essere inghiottita da alcuni per guarire il disagio di altri. Ciò che nemmeno ha detto, in questo caso in ragione della sua ignoranza complice di falsi profeti e di insegnanti miopi, è che questa specie di terapia doveva presto o tardi causare un'afflizione che in varie forme avrebbe ammorbato tutti quanti, e che l'amara pillola avrebbe dovuto essere ingoiata infine da tutti, o da quasi tutti. Questo presto o tardi si è trasformato in adesso. La pillola che noi, tutti noi, dovremmo ingoiare potrebbe diventare più amara a causa dell'assordante rumore della crisi finanziaria che soffoca, o quasi, gli altri allarmi, rendendoli meno udibili o completamente inudibili. Poiché risulta più efficace dal punto di vista elettorale occuparsi degli allarmi più rumorosi piuttosto che degli altri, è ovvio che questi allarmi attirino l'attenzione e ottengano gli sforzi dei nostri leader. Tra le anticipazioni dello stato dei nostri affari comuni del prossimo anno raccolte dal Guardian nel suo numero del 27 dicembre troviamo l'avvertimento di Pollito Imbe legato a un recente sondaggio secondo cui solo un cittadino britannico su 10 ritiene il cambiamento climatico un problema nazionale chiave. La maggioranza sostanziale giudica invece tali il crimine e l'economia. E la possibilità è, aggiunge, che la depressione porti il mutamento climatico ancor più lontano dall'attenzione pubblica e ancora di più dalle priorità del governo. Mentre Madeleine Bunting insiste niente meno che sulla necessità di uno spostamento di valori per farci uscire dalla presente difficile situazione, e che questa volta, a differenza che nei passati periodi di depressione, lo spostamento di valori duri più a lungo di qualche anno di recessione. Ma il super paradosso, aggiunge, è che la frugalità di cui abbiamo bisogno per guarire e risanare il nostro modo di vivere e rendere il nostro futuro e quello dei nostri figli un po' più sicuro è precisamente ciò contro cui ci esortano i politici nel disperato tentativo di resuscitare l'economia. Un'economia, aggiungo, strutturalmente responsabile della presente catastrofe. Un'economia che non sa proporre valide alternative, come invece i politici vogliono farci credere. Il modello di società teorizzato da Bush è stato definito ownership society, un modello in cui ognuno è in qualche modo proprietario del proprio destino, in cui non sembrano essere necessari servizi garantiti e offerti dallo Stato. Tale modello sembra segnare la fine dello Stato sociale. Anche lei in un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica a novembre 2008 parla di fine dello Stato sociale, ma come modello alternativo propone l'idea di pianeta sociale. Due modelli antinomici. Lei crede che la politica di Barack Obama, che innegabilmente sta avendo e avrà effetti a livello mondiale, andrà in questa direzione. L'idea di Stato sociale è stata segnata fin dall'inizio da una contraddizione che l'ha resa affine all'impresa della quadratura del cerchio. Il concetto di Stato sociale, infatti, mira a conciliare libertà e sicurezza, due valori ugualmente indispensabili per una vita tollerabile e soddisfacente, ma noti per la loro relazione di odio-amore. Ciascuno dei due è infatti incapace di vivere senza l'altro, ma è altrettanto incapace di vivere con l'altro, almeno se si parla di una convivenza pacifica e serena. La celebre definizione di civiltà data da Freud dice che essa è lo scambio tra libertà e sicurezza. La sicurezza, sostiene il padre della psicoanalisi, cresce solo a spese della libertà, la quale a sua volta aumenta quando la sicurezza diminuisce. L'idea di Stato sociale intende interrompere questa tendenza, ma essa può essere interrotta. L'epoca moderna è iniziata con la scoperta dell'assenza di Dio, l'apparente mancanza di progetto del fato, l'assenza di una connessione visibile tra la buona sorte e la virtù tanto quanto tra la cattiva sorte e il vizio, fu presa come prova dell'astensione di Dio dall'intervento attivo nel mondo che ha creato, avendo lasciato le questioni umane alla preoccupazione degli uomini e ai loro sforzi, Ercole, Superman. Il vuoto aperto in questo modo nel quadro di controllo del mondo doveva essere riempito dalla società umana, tentando di rimpiazzare il fato cieco con una regolazione normativa e l'insicurezza esistenziale con il ruolo della legge, in modo da costruire una società che proteggesse tutti i suoi membri dai rischi della vita e dalle sfortune personali. Questo progetto trovò la sua manifestazione più completa nell'assetto sociale chiamato welfare state. Più di qualsiasi altro, il welfare state, che io preferisco chiamare social state, una definizione che sposta l'enfasi dalla mera distribuzione di risorse materiali alla motivazione condivisa e al loro scopo, fu un patto di solidarietà umana stretto per prevenire la tendenza di oggi ad abbattere la rete di legami umani e a minare le fondamenta sociali della solidarietà. Tale tendenza è stata scatenata, potenziata ed esacerbata dalla corsa alla privatizzazione, che ambisce alla riduzione del welfare state in cambio della promozione di modelli essenzialmente anticomunitari, individualistici e fondati sullo stile consumatore-mercato, modelli che pongono gli individui in competizione tra di loro. La privatizzazione scarica sulle spalle dei singoli individui il di reagire e risolvere i problemi prodotti dalla società, ma nella maggior parte dei casi uomini e donne sono troppo deboli per un simile scopo e hanno capacità e risorse scarse e inadeguate. Lo Stato sociale, al contrario, tendeva a unire i suoi membri nello sforzo di proteggere ciascuno di essi dalla guerra moralmente devastante del tutti contro tutti. Uno Stato può definirsi sociale quando promuove il principio del sostegno comune e dell'assicurazione collettiva contro la cattiva sorte individuale e le sue conseguenze. È questo principio, dichiarato e reso operativo, che innalza la società immaginata al livello di una comunità reale, tangibile, esperita e vissuta, che rimpiazzi, per citare le espressioni di John Dewey, l'ordine dell'egoismo, generatore di sfiducia e sospetto, con l'ordine dell'eguaglianza, ispiratore di fiducia e solidarietà. Sempre lo stesso principio di stato sociale eleva i membri di una società allo status di cittadini, vale a dire, che li rende stakeholders, oltre che stockholders, uno, beneficiari, ma anche attori responsabili per la creazione e la ripartizione adeguata dei. I cittadini sono così mossi da uno spiccato interesse per la loro proprietà comune e resi responsabili all'interno della rete di istituzioni pubbliche sulla quale possono fare affidamento per assicurarsi solidità e fiducia nella politica dell'assicurazione collettiva. L'applicazione di questo principio può proteggere uomini e donne dalla triplice minaccia della povertà, dell'impotenza e dell'umiliazione. Soprattutto, però, essa può diventare una fonte feconda di solidarietà sociale che trasforma la società in un bene comune. La società rimane elevata al livello di comunità finché è in grado di proteggere efficacemente i suoi membri dall'orrore della miseria e dell'umiliazione, vale a dire contro la paura di essere esclusi, sbalzati fuori dal veicolo del progresso lanciato a tutta velocità, condannati all'inutilità sociale oppure marchiati come rifiuti umani. Il proposito originario vedeva lo Stato sociale come un'organizzazione che servisse esattamente a tali scopi. Lord Beveridge, a cui dobbiamo il modello di welfare state britannico del dopoguerra, era un liberale, non un socialista. Egli credeva che la sua visione di un'assicurazione stipulata collettivamente da ciascuno fosse l'inevitabile conseguenza dell'idea liberale e anche la condizione indispensabile di una democrazia liberale. La dichiarazione di guerra alla paura di Franklin Delano Roosevelt era basata sul medesimo assunto e deve esserlo stata anche l'indagine pionieristica condotta da Benjamin Seaborn Rountree a proposito del volume e delle cause del degrado e della povertà umane. La libertà di scelta ha in sé un implicito rischio di fallimento, più o meno prevedibile, che moltissimi individui troveranno insopportabile, temendo che questo superi la loro personale abilità nel fronteggiarlo. Per la maggior parte delle persone, la libertà di scelta rimarrà uno spettro sfuggente e un sogno senza fondamento, a meno che la paura della sconfitta non sia mitigata da una politica assicurativa intrapresa nel nome della comunità, una politica in cui poter riporre fiducia e su cui poter fare affidamento in caso di sorte avversa. se la libertà di scelta fosse concessa sul piano teorico, ma irraggiungibile in pratica, la sofferenza causata dalla disperazione sarebbe certamente superata dall'umiliazione di essere impotenti. Le capacità quotidianamente messe alla prova di affrontare le sfide della vita sono dopotutto il vero banco di prova su cui si misurano la fiducia che gli individui hanno in loro stessi e la loro autostima. Da uno stato che non è e rifiuta di essere uno stato sociale, non ci si deve aspettare alcun soccorso all'indolenza o all'impotenza individuali. Senza diritti sociali per tutti, un gran numero di persone, destinato in tutta probabilità ad aumentare, troverà di scarsa utilità e dunque non meritevoli di attenzione i propri diritti politici. Se i diritti politici sono stati necessari affinché i diritti sociali potessero affermarsi, questi ultimi sono indispensabili per rendere reali e mantenere operativi i diritti politici. Le due categorie di diritti hanno bisogno l'una dell'altra per garantire la reciproca sopravvivenza, che può essere raggiunta solo come conquista comune. Lo Stato sociale è stato l'ultima rappresentazione moderna dell'idea di comunità, vale a dire di una reincarnazione istituzionale di tale idea nella sua forma moderna di una totalità immaginata, intrecciata con la consapevolezza e l'accettazione di una dipendenza, di un impegno, di una lealtà, di una solidarietà e di una fiducia reciproche. I diritti sociali sono l'espressione tangibile, la manifestazione empirica di quella totalità immaginata che lega la nozione astratta alle realtà quotidiane e radica l'immaginazione nel terreno solido dell'esperienza quotidiana di vita. Questi diritti attestano la verità e il realismo della fiducia tra le persone nella rete di istituzioni condivise che danno appoggio e validità alla solidarietà collettiva. L'appartenenza si traduce in fiducia nei che derivano dalla solidarietà umana e dalle istituzioni che in questa solidarietà hanno origine e che promettono di proteggere. Come recitava chiaramente nel 2004 il programma dei socialdemocratici svedesi, ognuno di noi ha dei punti deboli e ha delle fragilità, per questo abbiamo bisogno gli uni degli altri. Noi viviamo le nostre vite qui e ora, insieme ad altri, uniti nel mezzo del cambiamento. Saremo più ricchi se a ciascuno di noi sarà concesso di partecipare e nessuno verrà escluso. Saremo più forti se la sicurezza sarà garantita a tutti e non solo a pochi eletti. Così come la resistenza di un ponte si misura dalla robustezza del suo pilastro più debole e cresce all'aumentare di quella resistenza, la fiducia e l'intraprendenza di una società dipendono dalla sicurezza e dall'intraprendenza dei suoi segmenti più svantaggiati e crescono con esse. La giustizia sociale e il rendimento economico, la lealtà verso una tradizione politica che si fonda sullo Stato sociale e la capacità di modernizzare rapidamente contenendo i danni alla coesione e alla solidarietà sociali, non sono e non è necessario che siano in totale disaccordo. Al contrario, come la pratica socialdemocratica dei nostri vicini nordici ha dimostrato, perseguire l'obiettivo di una società più coesa è la precondizione necessaria per modernizzare con consenso. Il modello scandinavo appare oggigiorno come una reliquia delle passate speranze che un tempo erano molto affermate, ma che risultano oggi in gran parte tradite. Attualmente, tuttavia, noi, principalmente noi dei paesi sviluppati, ma sotto la pressione dei mercati globali, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, abbiamo imboccato la strada opposta. Le dimensioni collettive, società e comunità, reali o anche solo immaginate, sono sempre più assenti. L'autonomia individuale sta espandendo velocemente il suo raggio d'azione, sotto il quale ricadono responsabilità sempre nuove, che un tempo erano sotto il dominio dello Stato e che ora sono state cedute, sussidiarizzate, alla cura individuale. Lasciati sempre più in balia delle proprie risorse e iniziative, le persone devono inventare soluzioni individuali a problemi che hanno avuto origine nella società nel suo complesso, devono far ciò in completa solitudine, potendo contare soltanto sulle proprie capacità e sui propri beni. Tale prospettiva pone gli individui in reciproca competizione e fa apparire la solidarietà sociale, ad eccezione delle alleanze temporanee, in nome di una comune convenienza, vale a dire di legami umani che si allacciano e si slacciano su domanda e che non comportano vincoli a lungo termine, largamente irrilevante, se non addirittura controproducente. Questa assegnazione delle parti, se non viene riequilibrata da un deciso intervento istituzionale, rende ineluttabile la differenziazione e la polarizzazione degli individui, perché rende autoesplosivo e autoaccelerato il processo di polarizzazione delle prospettive e delle opportunità. I frutti di questa tendenza erano facili da prevedere e ora possono essere raccolti. In Gran Bretagna, ad esempio, la quota di coloro che rientrano nella fascia massima di reddito dal 1982 è raddoppiata, passando dal 6,5 al 13%, mentre i manager delle 100 aziende FTSE, vale a dire delle società più capitalizzate quotate al London Stock Exchange, hanno guadagnato non 20 volte, come avveniva nel 1980, ma ben 133 volte di più di un lavoratore medio, questo fino al recente collasso finanziario. Ma non finisce qui. Grazie alle nuove autostrade dell'informazione, ogni singolo individuo, uomo o donna, adulto o bambino, ricco o povero, è invitato, o piuttosto costretto, data la nota dissolutezza, ubiquità e invadenza dei media, a confrontare il proprio destino con quello di tutti gli altri, in particolare con i lussuosi e dissennati stili di vita dei personaggi pubblici, celebrità costantemente alla ribalta, sugli schermi televisivi e sulle prime pagine delle riviste scandalistiche e di gossip, e a misurare il valore della propria esistenza sulla base dell'opulenza che tali personaggi ostentano sfacciatamente. Allo stesso tempo, mentre le prospettive realistiche di una vita soddisfacente continuano a diminuire, gli standard di ciò che si desidera e i criteri che definiscono una vita felice tendono ad alzarsi, un'altra incoerenza. La forza che guida le ambizioni e le azioni non è più il desiderio realistico di cercare di non sfigurare di fronte a quelli della porta accanto, due. Ma l'idea esasperante di imitare quello che fanno le celebrità, raggiungere i livelli di supermodelle, calciatori e cantanti famosi. Come ha suggerito recentemente Oliver James, la vera miscela tossica è creata dal fare scorta di ispirazioni irrealistiche e aspettative che non possono essere soddisfatte. Ma la maggior parte della popolazione inglese crede di poter diventare ricca e famosa, che chiunque possa diventare Alan Sugar o Bill Gates. Non importa che le attuali possibilità che ciò accada siano diminuite vertiginosamente dagli anni 70 a oggi. Dove ci porterà tutto ciò? Una cosa, credo, risulta sempre più chiara al giorno d'oggi. Lo stile di vita in una società regolata è molto diverso da quello di una liberalizzata, ma il volume di felicità e il grado di immunità dall'infelicità già vissute o ancora da vivere non sono sotto il nostro controllo. Ognuno dei due tipi di società ha le proprie sofferenze, agonie e paure. Noi ora sappiamo che la deregolamentazione, promossa con lo slogan di un aumento della libertà, dell'emancipazione, dell'audacia e dell'iniziativa umane dai freni che le costringono e limitano la libertà di scelta, si è conclusa con il coro di coloro che ieri lodavano la deregolamentazione e che oggi lodano l'intervento dello Stato e chiedono di attuare un salvataggio dalla catastrofe causata da una libertà sconfinata e senza regole. deregolamentazione è diventata rapidamente una parola sporca, mentre le parole sporche di ieri, come spesa pubblica, azienda di Stato, regolamentazione obbligatoria, nazionalizzazione, sono state ripulite in tutta fretta della sporcizia accumulata in 30 anni di cosiddetta emancipazione. Per il momento nessuno è in grado di dire quali effetti produrrà questa sorprendente svolta, ma attualmente il pendolo sta oscillando nella direzione opposta alla logica della deregolamentazione. Come sappiamo, nel corso di ogni oscillazione l'energia cinetica che consente il movimento del pendolo tende a diminuire, mentre l'energia potenziale, vale a dire l'energia che diventerà energia cinetica nel momento in cui cambierà ancora una volta la sua direzione, aumenta. La legge è universalmente applicabile a tutti i pendoli, anche per quello che oscilla tra regolamentazione e deregolamentazione, o tra sicurezza e libertà. 10 gennaio 2017.